Ciao ragazze!
Ciao!
Ciao! Dai, va bene, iniziamo!
Onore!
Said I've pondered long, listening to Mother Nature's song. And let me tell you, son, life ain't just for fun. But if you want to have a ball, here's how you get it done. You got to do.
Buonasera, buonasera a tutte e tutti, tutto l'ascoltatore di Radio Wombat. Siete di nuovo qui connesse su Nervature, trasmissione che vi parla di piante, giardinaggio, progettazione del vostro giardino, botanica, biologia, chi più ne ha più ne metta. Allora, mi dispiace intanto che le ultime due settimane non sono stata presente qui in radio, mi perdonerete, voi ascoltatrici, tra l'altro avevo fatto una tremenda anticipazione. Ah sì, la prossima volta vi farò sentire una roba bellissima. E poi non c'è ancora stata, ma arriverà. Insomma, quindi siete qui su Radio Wombat, la radio libera e autogestita fiorentina dei sobborghi fiorentini, e ci ascoltate sulle 13.59 della modulazione di ampiezza, quindi AM, oppure dal sito radiowombat.net, che vi invito comunque a spulciare, perché ci sono tutti i podcast e gli aggiornamenti di tutte le trasmissioni. Allora, iniziamo super a bomba oggi, perché in realtà è una puntata particolare. Ho tantissimi ospiti qui in regia con me, vi ringrazio a tutte davvero, e vi volete presentare uno a uno? Non lo so, se è necessario, quello che volete. Intanto potete iniziare a ululare in lontananza, a spernacchiare, tutto quello che volete. Esatto, esattamente. Se vi viene in mente qualche suono che si confà più a... Ecco, a una pianta. Che suono fanno le piante?
Non fanno suoni?
Aia, non fanno suoni. Le poverine. Non fanno suoni?
No, credo di no.
Stai più vicino... Bravo.
No, direi di no.
Ok, non fanno suoni. Secondo voi fanno suoni?
Solo quando cadono,
mi hanno
quando
detto.
Cadono, o con il vento, con il fruscio del vento.
Ecco, con il fruscio del vento.
Sì.
Secondo me qualcheduna raramente invece, quelli che tipo hanno le capsule di semi che esplodono. Quelle no, come anche i funghi, alcune hanno, ecco, vedi, pam! Dai, qualcheduna un po' di suonino farà.
Può darsi.
Magari delle frequenze che noi non sentiamo, però...
We'll be right back. E quindi eccoci di nuovo qua. La musica che state sentendo era Protas of Butterfly Dub. Spero sia di vostro gradimento. Allora, quindi io sentivo dalle retroscene dei microfoni che le piante emettono pochi suoni, ma ascoltano e soprattutto ballano, giusto? Io ho sentito di... Aspetta, vai, riprova su...
Speculazione.
Eccolo lì. Addirittura. Ballano, interessante, cioè perché si muovono, giusto, le piante?
Esatto.
Ecco.
Perché buonasera a tutti,
Grazie, buonasera a te, cara. Ciao. E perché spesso viene detto che le piante sono ferme.
Sì.
Non si muovono, sono ferme, però... Sono ferme e non muoversi sono due cose un po' diverse comunque, giusto?
Esatto, un conto è essere ferme fisicamente in un posto, un conto è non muoversi proprio, no?
Esatto.
Sì, le piante in realtà appunto noi le vediamo sempre ferme, ma in realtà si muovono nello
appunto,
spazio.
Tra l'altro, sì.
E hanno tanti modi per spostarsi con ovviamente i loro tempi, sia nello spazio che nel tempo. E un modo che hanno, che conosciamo tutti molto bene, è il seme. Il seme, certo, è proprio il mezzo che, appunto, la definizione di seme è diciamo lo strumento che hanno le piante per spostarsi nello spazio e nel tempo. Nello spazio perché le piante hanno evoluto tantissimi meccanismi di dispersione del seme, e nel tempo perché il seme, una volta che è stato formato, prima che germini, deve passare un periodo di dormienza e può germinare solo in alcune circostanze ottimali per la sua germinabilità, e che quindi può anche passare diverso tempo, anche anni. Infatti nel suolo, il suolo viene chiamato anche banca dei semi, perché in un metro cubo del nostro suolo, in qualsiasi posto dove andiamo, possiamo ritrovare migliaia di semi di piante diverse che sono lì pronte per germinare.
Sì, questa io l'ho sempre vista come, diciamo, una perla filosofica senza pari praticamente. Tra l'altro, infatti, si discuteva proprio insieme per l'appunto che il motivo per cui siamo... La natura, l'universo, la terra, insomma, è arrivata alla creazione del seme come, diciamo, tecnologia, no? Riproduttiva, è proprio per questo motivo qui dello spostamento, come dicevi te, sia nello spazio che nel tempo. A differenza invece di come potevano fare, per esempio, le spore delle felci, ce l'ho fatta, o dei funghi anche, che hanno... Ora, i funghi è un po' diverso, però diciamo di felci e muschi, che hanno bisogno sempre di un ambiente umido, acquatico, per rigerminare, per fecondarsi, per muoversi, per disperdersi, eccetera. I semi invece non sempre hanno bisogno di questa caratteristica dell'umidità, ma invece, vabbè, come probabilmente già sanno tutte ovviamente all'ascolto, hanno questa capacità di usare tanti mezzi diversi per arrivare poi sempre allo stesso scopo, dall'altro, quello della riproduzione.
Esatto.
E quindi sì, questo fatto di viaggiare nello spazio e nel tempo è, sì, appunto, questa riflessione filosofica a me mi fa scoppiare il cervello tutte le volte. Cioè, viaggiano nel tempo, una cosa bellissima questa.
Sì, è un ottimo mezzo che hanno le piante per sopravvivere anche ai cambiamenti climatici. È l'unico mezzo che hanno le piante per sopravvivere a forti e brevi cambiamenti climatici o cambiamenti, insomma, dell'ambiente, per sopravvivere, perché appunto poi dopo c'è il rimescolamento genetico, cioè dai genitori maschi e genitori femmina, creazione della nuova prole, e le prole con il rimescolamento genetico sono effettivamente degli individui completamente diversi dai genitori, e questo poi, aggiungendo anche altre caratteristiche che non sto a discutere, molto complicate, fanno sì che questi nuovi diciamo, queste nuove progenie siano più abituate al nuovo ambiente.
Certo, è una gran bella tecnologia, mi viene da dire. Comunque, nonostante ciò, mi piace sempre anche ricordare che non per questo allora ciò che c'è, le tecnologie di riproduzione c'erano prima, quindi appunto le spore che abbiamo già citato, sono meno efficaci. Tant'è che, qual è la riprova di questo fatto? Che tutt'oggi esistono piante che si riproducono con le spore, piante e funghi che si riproducono con le spore. Quindi comunque anche quella tecnologia funziona molto bene, è utile, è comoda, è efficace, no? Cioè, proprio si parla, è un po' brutale questo modo di parlare, ma effettivamente è così nel caso dell'evoluzione. E quindi è sempre bene ricordare anche questo, secondo me. Cioè, entrambe queste tecnologie, poi vabbè, io continuo a chiamarle così, poi non so se è giusto, ma insomma, sono entrambe validissime. È, diciamo, semplicemente molto affascinante il fatto di vedere quanta varietà genetica c'è nelle specie che creano il seme, molto, molto più alta ad oggi di quella invece delle specie che hanno spore o simili.
Yeah.
E quindi stavamo parlando di semi e di come le piante usano questa tecnologia, la stavo chiamando, per riprodursi, per muoversi nello spazio, nel tempo e per trasportare quindi il loro patrimonio genetico nei secoli verso nuove generazioni, nuove anche condizioni climatiche, come si diceva. E questo però a noi come ci tange, cioè cosa... Vabbè, a parte ci tange in tanti modi, però un'ulteriore riflessione filosofica.
Filosofia,
io le chiamo così, cioè sono robe, sono perle queste.
Sono filosofia applicata alla vegetale. Filosofia vegetale.
Bella.
Sì, che il seme, appunto, contenendo quel bagaglio di geni, contiene anche un bagaglio esperienziale. Che quindi chi pianta un seme, chi accudisce poi la pianta che verrà, che produrrà a sua volta un seme, consente al seme nuovo e quindi alla progenie di, tra virgolette, adattarsi meglio non solo al contesto in cui vive, ma poi anche in un contesto che noi possiamo pensare a quello dell'attivismo dei semi, perché noi siamo abituati a usare solo una categoria di semi, diciamo, prestabiliti, molto usati, perché il 90% dei semi che utilizziamo sono,
per piante produttive.
No, praticamente noi usiamo solo il 3% dei semi esistenti, okay, in agricoltura, fondamentalmente. Quindi l'attivismo riguarda i semi sul specie e varietà che non sono coltivate perché non abbastanza redditizie, in realtà potrebbero produrre un cambiamento molto più grande anche in quello che mangiamo. Però, by the way,
okay.
il passare un seme tra persona e persona, oltre a far sì che questa pianta si adatti sempre meglio al contesto in cui si trova, passa anche quello che è la cura che una persona gli ha dato.
Vedi, ma cioè, perché uno non dovrebbe chiamarla filosofia questa?
Perché divago sempre troppo.
infatti, è giusto. No, è interessante questo anche perché mi si ricollega tantissimo a tutta la rete, per fortuna grande ormai, dei custodi di semi, di cui tra l'altro già su Nervature ho parlato un po' di mesi fa ormai, e andatevi a rispulciare le puntate estive, dovreste trovarlo. Il seme non è solo fondamentale, importantissimo, di enorme valore per le piante, lo è anche per noi in questo senso, perché può entrare, correggimi se divaga dalla tua riflessione, ma insomma potrebbe rientrare quindi nel nostro bagaglio culturale stesso di esseri umani. E questo oltretutto ci fa anche, secondo me, avvicinare ulteriormente alla natura, ecco, intesa in senso un po' così generico. Quindi il seme diventa per noi importante non solo dal punto di vista produttivo, che beh, comunque ovviamente è fondamentale, ma anche perché culturalmente c'è un bagaglio di, come dicevi te, di saperi che questo simboleggia in un certo senso. E forse non è solo un simbolo, è comunque forse anche qualcosa di più, perché comunque citavo i custodi di semi, quindi questa reti, perché sono tante, internazionali, in cui avviene scambio di semi fra privati, organizzati ma privati, che quindi fa sì che ci siano queste relazioni interpersonali, interculturali anche, oltretutto.
Sì, quindi... è molto interessante questo aspetto.
Sì, direi che si sposa bene, ecco, diciamo, con questo tipo di rete.
Sì, quando regali un seme, quindi ho una pianta, che sia da orto, che sia da interni, non regali solo una pianta, ma anche, tra virgolette, la relazione che la pianta ha avuto con la persona che l'ha accudita, in un certo senso.
Eh sì.
È come regalare un figlio.
Aia, boia.
No, dai.
Allora regaliamo tutti i figli.
Qui andiamo sul pesante.
Sì.
Volete un figlio?
Lo sai, questo ora mi viene in mente anche ricollegandoci alla puntata che si era fatta qualche settimana fa sui mazzi di fiori e bouquet. Ci sta proprio ripensando, perché ripensava, dovrei portare, mi piacerebbe portare un regalo a un amico. mi piacerebbe a me portargli un mazzo di fiori. Poi so che sarebbe assolutamente interpretato in modo sbagliato o comunque strano, diciamo non come io vorrei, però in realtà mi sembra tipo un atto di estrema generosità, anche se si sta parlando comunque di roba recisa, quindi di roba che morirà, insomma morta, però comunque lo scambio di un essere vivente, vabbè, potrebbe essere molto criticato effettivamente, però detta così.
Beh, la prossima volta porta una varietà di semi.
Ci sta, ci sta. Sì, 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 sarebbe molto bello. Comunque colgo quindi l'occasione per stimolare la curiosità delle ascoltatrici e quindi appunto andatevi a rivedere queste varie reti di custodi di semi e scambiatori di semi. Io qui, come vi dicevo, ne avevo già parlato intervistando un ragazzo di Seed Vicious, che è una di queste reti di semi, ma ce ne sono sicuramente tante altre. Quindi se voi ascoltatrici di Nervature su Radio Wombat vi interessa questo argomento, mi raccomando, sappiatene di più.
Thank you.
Marmellata.
Ho aperto tutto, piace, ho aperto tutto, ho smarmellato tutti i microfoni e rientriamo in voce con queste frasi molto poco poetiche a fronte invece di questa musica che vi stava cullando già da tempo, ascoltatrici care di Nervature. Questi sono i Cocorocco, non sto scherzando, si chiamano così, Cocorocco, e si pronunciano solo in questo modo, Cocorocco, ovviamente.
Cocorocco, ovviamente.
Bene, bene, bene. Stavamo parlando di cura, quindi di... No? Questo fatto di regalarsi le piante, perché? Perché alla pianta io do un certo valore affettivo grosso, alto, e quindi regalartela è un gesto di amore, in un certo senso, è un gesto di affetto o amicizia, che dir si voglia, insomma, è uguale. E perché quindi io sto dando tanto valore a quella pianta, ma dal momento in cui io la pianta ce l'ho, magari mi hanno regalato o magari me la sono comprata o riprodotta, quello che è, ma io ce l'ho, cioè questa pianta per me diventa importantissima, un po' un figlio, no? Come si diceva, giusto?
Esatto. E mi allaccio a questa cosa qui, bellissima cosa, perché voglio raccontare quello che faccio io, e sono un plant sitter professionale, e questa cosa è molto bella perché le persone che amano e hanno un legame così profondo con le piante hanno bisogno, insomma, un po' come le persone che hanno gli animali, quando devono andare in vacanza hanno bisogno di lasciarla a qualcuno che se ne prenda cura, e che quindi mi lasciano le piante e io mi prendo cura di queste piante mentre loro sono via. Ma mi portano anche piante molto comuni, perché appunto le vedono come proprio dei figli e ci instaurano un legame molto importante, affettivo, anche se sono piante molto comuni e, diciamo, a livello economico poco costose, però certo, appunto ci tengono molto a queste piante.
No, è bellissima questa cosa, dice, comunque, cioè mette oddio, scusate, mette proprio in evidenza il fatto che l'affetto che noi abbiamo verso, che sia un essere vivente o anche un oggetto, secondo me potrebbe funzionare uguale il discorso, dipende dalla mia storia, dipende da quello che io ho vissuto, vivo, percepisco, e la mia storia con quell'essere o con quell'oggetto che sia, insomma. Quindi il valore che si dà alle cose è veramente, veramente tanto soggettivo. E allora però ti faccio una domanda, ma te come, cioè, dopo questa riflessione interessante ci hai fatto, ma quando te c'hai sul, per le mani queste piante che appartengono ad altri, super importanti per altre persone, cioè, che effetto ti fa avere queste cose per le mani? Che, cioè, è comunque un materiale delicato, no? Diventa un po' prezioso.
Beh, sì, ho una grandissima responsabilità. Mi sento molto responsabile, però, ma in primis perché sono un appassionato di piante e un agronomo, quindi, insomma, a parte il significato che hanno queste piante per le persone, che è veramente tanto, ma anche per me, comunque, far morire una pianta è sempre un grandissimo dispiacere. Quindi il mio obiettivo è quello sempre di tenerle al meglio e di restituirle più belle di prima. Questo è il mio obiettivo.
Certo, e a volte è successo però che qualcosa andasse storto?
Purtroppo come esseri viventi può capitare che prendano delle malattie, non per colpa, tra virgolette, mia. Poi vabbè, ci può stare comunque l'errore umano, ci può sempre capitare, però sì, non sono capitate così spesso, fortunatamente, e le persone sono state molto gentili e hanno capito il problema, ecco.
Ok, io confesso che non vorrei essere in quella situazione, comunque, perché invece a me mi è successo di avere piante mie a cui io tenevo molto e che malauguratamente non ce l'hanno fatta, e tipo stava una tragedia, cioè gli ho fatto il funerale, una tragedia.
Lì è un conto se tu, non so, porti 10 piante e 5 ti muoiono, un altro conto è se te ne muore solo una, oppure ti capita una pianta ogni 100 piante, allora lì è molto basso, però...
Certo. No, è interessante comunque, tra l'altro, appunto, prima di conoscere te io personalmente non conoscevo questa professione, quindi magari può essere uno stimolo anche per chi ci ascolta di far sapere che esiste, semplicemente. Interessante. Eccoci, che si ritorna in voce. Allora, quello che avete sentito non eravamo noi che ci sguazzavamo. No. Questo in realtà aveva tutto un suo senso mega studiato, perché avevamo iniziato
parlando di suoni delle piante.
Esatto, parlando di, appunto, suoni, piante che ballano e che poi si muovono, eccetera eccetera, e quindi all'inizio vi abbiamo fatto sentire come tappetino le nostre voci, in realtà l'acqua, il mare, perché comunque l'acqua in sé è il motore di tutte le cose e non si discute, e quindi e invece dopo, quando invece avevamo chiuso i microfoni, avete sentito due cose diverse. La prima era una registrazione della pianta di bambù, quindi ovviamente soggetta a movimenti dovuti al vento, si presuppone. E invece la seconda, questo sembrava un bel bacio a stampo su una porta, in realtà, esattamente, Esattamente. In realtà era la registrazione del tronco di un albero. Quindi questo materiale lo stiamo prendendo dal canale Chasseur de Son, cioè cacciatore di suoni, che fa proprio questo. Non so se si diverte, che ha sempre un'espressione molto neutra, devo dire, però gli piace a quanto pare, perché continua a farlo. Va in giro e registra cose, spesso cose naturali come queste, per esempio, che abbiamo fatto sentire. E, nel caso dell'albero aveva proprio appoggiato, se non mi sbaglio, il microfono sul tronco. E quindi quelli... quelli rifalli, scusa, com'era? Quelli lì, esatto. Quelli lì, perfettamente. Era in realtà il rumore dell'albero che si muoveva.
Sono rumorista io.
Molto bello tutto ciò. scusate, piccole inconvenienti del computer di regia, ma tutto bene.
Oh, 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 oh
quindi eccoci qua che si rientra di nuovo in voce. Avete sentito due bei pezzacci un po' più spinti dopo quella pausa invece totalmente inaspettata dei suoni delle piante. E ora invece, visto questa enorme fortuna che ho di avere tutte queste ospiti in radio, è ovviamente giusto, Mau, te sei l'unico che sono io e te siamo gli unici esonerati, ecco, molto bene. A meno che, vabbè, ora vediamo.
Esonerato.
Quindi è il momento giusto per spremere tutte queste menti, queste storie, queste vite.
Da
giusto?
Chi iniziamo a fare vittime?
Iniziamo dalla sigla.
Sì.
I nostri esperti interessati a dialogare con le piante.
Pianta storia.
E registrarne la sensibilità.
Ed eccoci qui quindi con la nostra rubrichetta Pianta Storia. Ormai è già la seconda volta che si usa questa sigla, sono molto molto fiera, nonostante un po' il trash. Ma tra l'altro, l'altra volta non l'avevo detto, ma io, vabbè, è un po' trash, fa un po' cacare, però in realtà i suoni che si sentono non sono a caso. A proposito, sempre suoni delle piante. Uai, me l'ero scordata. Esatto, non ci avevo pensato a citarlo prima. Praticamente è andata così. Io ero a casa e volevo fare una sigla. E ho detto, ho aperto il tubo e ho scritto tipo registrazioni vecchie suoni piante, una cosa del genere. Non mi ricordo, ma era qualcosa di simile. La prima cosa è venuta fuori, una roba degli anni, boh, 50, una roba del genere, un video fatto, sai, che tipo non capisci nemmeno quello che guardi da quanto era bassa la grafica. E insomma, erano questi primi esperimenti in cui si mettevano lì a ascoltare le piante con i sensori, le grappettine, si vedono spesso anche oggi usare, e quindi questi erano i suoni che hanno registrato questi, boh, scienziati, non so chi fossero, e avevamo fatto un video, un micro video di presentazione, 5 minuti, a cui ho estrapolato questi suoni terribili. E questa in realtà è la pianta storia, quindi stavolta l'ho un po' spiegata meglio. E quindi in cosa consiste questa rubrica? Lo ridiciamo. Questa rubrica è il farsi raccontare una storia di vita personale, nel nostro caso dei nostri ospiti in studio, che riguardi una pianta, una o più piante. Quindi può essere breve, può essere lunga, non ha importanza, può essere anche che la pianta ha avuto un ruolo secondario all'interno di un evento, di, che ne so, avete conosciuto una persona tramite una pianta, o vi è successa questa cosa che era legata a qualcosa con le piante. Bene, bene, bene. Io nel frattempo cerco una musichina da tenervi sotto per cullare un po' le ascoltatrici di Radio Wombat, ma intanto fatevi avanti.
Chi vuole iniziare?
Chi vuole iniziare?
Vabbè, posso andare io.
Vai.
Allora, come storia vi porto... ho scelto lavanda. Lavanda è un'orchidea molto particolare, e perché ama essere coltivata a radice nuda, completamente nuda. Non, diciamo, è simile alle Phalaenopsis, quelle le orchidee più comuni che troviamo al supermercato, ma al posto che essere coltivata dentro alla corteccia e al vaso, vuole proprio essere a radice nuda. Quindi è una pianta che vuole essere bagnata molto spesso, perché se consideriamo, non so, le Phalaenopsis vanno bagnate quando vediamo che le radici tornano di un colore argento. Stessa cosa vale per lavanda, solo che dentro al vaso ci mettono molto più tempo. Mentre una lavanda che ha radice completamente nuda ci mette molto poco per asciugarsi. Quindi c'è caso che, soprattutto durante l'estate, per farla crescere bene, per tenerla bene, bisogna fare il bagnetto una volta al giorno. E quindi io, quando andavo in vacanza, me la portavo con me in vacanza.
Perché, oh, che carino!
Perché giustamente, se stavo io una settimana, non poteva stare una settimana senza acqua, quindi io me la portavo con me in macchina, la prendevo, perché è appesa, è un'orchidea che si tiene appesa, quindi la prendevo alla macchina, dentro, sai dove si, dove si, dove si appendono i vestiti lì, e me la portavo con me, così ogni giorno gli facevo il bagnetto.
Sì, perché non puoi metterla in forno giusto per andare al mare?
No, è un'orchidea stupenda, se volete andare fate una ricerchina, fa dei fiori pazzeschi.
No, è bellissima, poi i fiori durano anche 3-4 mesi, quindi sì, è uno spettacolo. Confermo.
Effettivamente quando il plant sitter va in vacanza come fa?
era prima di fare il plant sitter.
Ah, ecco.
Eri il plant sitter di te stesso, giustamente.
Esatto.
Bello, bellissimo. Guarda, anche questa è una storia di piante, di pianta viaggiatrice. Anche io quando l'avevo raccontata, la mia pure era la storia di una pianta viaggiatrice, nel vero senso della parola, cioè in macchina o me, quindi... Ma, bello, interessante.
Ma adesso prendo un'altra storia. Cioè, io sono nato come plant sitter perché in primis l'ho vissuta male io come esperienza. Perché io durante i miei studi sono stato 2 volte in Erasmus e ho lasciato tutte le mie piante a mio padre per 5-6 mesi. E avevo un discreto numero di piante, quindi figuratevi voi, una persona che non è né appassionata né esperta, dopo 5-6 mesi, anche con le mie dritte dalla distanza, mi ha decimato le piante.
Mannaggia. Immagino sia stata una spinta forte, sì, per iniziare la professione. Bene, bene, grazie mille. Questa è una storia molto bella. Vai, si passa al prossimo, alla prossima. Attenzione, qui ci sono gli aggiustamenti in regia, gli spostamenti di microfono, perché i microfoni non bastano per tutti, ma ci siamo, ci siamo.
Ok, allora, beh, innanzitutto mi presento alle ascoltatrici di Radio Wombat. Qui per voi sarò Ove questa sera e mi riconnetto al racconto che abbiamo appena sentito, perché innanzitutto anche a me è capitata un'esperienza identica di mentre ero in Erasmus, insomma, ad effettuare un tirocinio, torno a casa e tutto il mio orto era morto malissimo. Nonostante le dritte ai miei genitori, le raccomandazioni, ma non ha funzionato niente. Perciò, ecco, posso capire il sentimento e la tristezza. E come pianta che vorrei portare, mi viene in mente una pianta abbastanza comune, penso tutti la conoscano. Insomma, una pianta arborea, la magnolia. E tra l'altro pianta, insomma, interessante, con un fiore relativamente antico, con dei tratti particolari. E a casa di mia nonna c'era questa magnolia e io mi ricordo che da piccolo spesso ci salivo sopra per giocare e giocavo tipo a nascondermi tra i rami in primavera, così, quindi avevo, insomma, era parte dei miei giochi, parte della mia infanzia, perché ho speso molto molto tempo della mia infanzia da mia nonna. E poi purtroppo, insomma, quando mia nonna è venuta a mancare, poi sono, diciamo, altri parenti sono andati a vivere in quella casa, hanno rimosso questa pianta e io non lo sapevo, e quindi un giorno sono arrivato lì e questa pianta era sparita, e lì ho sentito proprio, cioè, il dispiacere di aver perso comunque un essere vivente con cui avevo un legame in qualche modo, che arrivava dall'infanzia, dai giochi, da dei ricordi molto belli. Quindi è così, anche con organismi così diversi da noi, con cui magari sembra difficile poter stabilire una connessione, però ecco, in realtà è possibile tramite le nostre esperienze. E sperando in una storia più allegra, passo al mio collega qui di fianco.
Ah, bellissima storia però.
Baby, all time, baseline.
Grazie Ove per questa storia veramente sentita, cioè era proprio, sì, ma anche l'altra prima, le altre, anzi prima sentite, bello, è proprio il motivo per cui ho iniziato questa rubrica, proprio perché mi piace far sentire alle persone che, come dicevi te, è esattamente uguale, nonostante siano le piante gli esseri molto diversi da noi, noi possiamo avere un'empatia con loro e questo ci può aiutare, non è secondo me l'unico fattore, ma può essere molto utile per imparare a considerarle tanto quanto dovrebbero essere considerate nel modo giusto, eccetera eccetera. Dunque quindi allora passiamo alla prossima pianta storie, chi ce la fa?
Buonasera a tutti, per voi sarò
fratello.
E niente, una storia un po' triste per diversi aspetti.
Un'altra. Solo storie allegre.
Ma niente, durante il periodo da fuorisede, sono un designer, lo dico a tutti, per la laurea triennale, ho passato un periodo in cui mi sentivo come una persona, un po' così, e questa è un periodo in cui ho cominciato ad avere la passione per le piante, ho avuto qualche terrario, un marimo, cose di questo genere. Questa persona mi ha pensato di regalarmi una pianta grassa che si chiama Oya Carry, praticamente è una pianta grassa con la foglia a forma di cuore, e il problema è che questa foglia, come la persona che me l'ha data, ha ricevuto tutte le attenzioni che doveva ricevere, ma poi è morta alla fine. E niente,
anche la persona è morta.
No. In modo figurale. Purtroppo no. Scherzo, no. Non si dice.
Okay. Ed ecco a voi la rubrica pianta sfighe.
Questa è la vita, ragazzi. Anche delle piante è triste, però forse è meglio della nostra.
Chissà se si potesse chiedere alle piante di raccontare una storia nostra, cosa direbbero?
No,
meglio di no.
Sarebbe molto imbarazzante. Ti ricordi quella volta in cui mi è cascato il ramo e ho ucciso uno? Oh, che triste. Ti immagini? Al contrario. Chissà.
Oh, ma c'è quello lì, mi riempiva d'acqua.
Esatto. Madonna, non ne potevo più. Prima, ma quello mi drogava con l'azoto. Io, bellissimo, non vedevo l'ora che me lo desse.
No, il ramato, no.
Aspettavo.
Yeah.
Quindi scusate per questo tappetino sbombardone, e ogni tanto mi tocca abbassarlo perché sennò qui non si sa come concludere la puntata, come finire. E, molto molto bello, è un live di Tinzo, tanto nella pagina del podcast poi vi metto tutte le info anche delle musiche. Quindi continuiamo col nostro piantastorie e abbiamo ancora diverse...
Abbiamo tre ospiti.
Allora dillo. Abbiamo ancora tre personalità qui che potrebbero, giusto, darci un contributo al riguardo.
Buonasera a tutti.
Buonasera, cara.
Io sono Flavia e, pensando a storie di piante, una delle più divertenti che mi viene in mente, che anzi invece di una storia è proprio una saga che ormai va avanti da quando ho memoria, ed è proprio questo contenzioso che si consuma in casa mia appunto da quando ho memoria, tra mia mamma e mio babbo, perché mia mamma ama le piante, mio babbo le odia. E non tanto in sé perché odia le piante, sono un tema che verso cui non prova interesse, ma è proprio nella modalità in cui mia mamma lo costringe nel convivere con le piante, in modi che, per quanto io sia appassionata di piante, mi rendo conto che non siano molto pratici, motivo per cui ci sono dei luoghi specifici che mio babbo si rifiuta di pulire o di usufruire perché ci sono le piante che rompono le scatole. In particolar modo ci sono due modalità di posizionamento delle piante. Una è precisamente davanti al pulsante di apertura del cancellino, quindi se quando qualcuno suona te vai fuori per vedere chi è, però poi devi rientrare in casa perché il pulsante che c'è fuori è coperto da un albero, insomma un alberello. E un altro elemento molto iconico è la panchina, così rinominata, del fakiro, che è questa panca che abbiamo in terrazza di legno, di queste da esterno, che è completamente circondata, quindi sia ai lati che dietro, da piante grasse e spinose. Quindi di tutti i tipi. Ottimo. Di quelle con le spine che ti rimangono attaccate, insomma ci sono vari mezzi di tortura tutti messi a sistema insieme che la rendono veramente poco fruibile. Cioè una panchina da due posti, ma ti ci puoi sedere unicamente una persona seduto nel mezzo e senza appoggiarsi allo schienale, perché altrimenti è finita. Quindi, per quanto amo le piante, comprendo anche il punto di vista di mio babbo.
Certo, ma le piante pure comprendono molto bene, anzi lo fanno apposta. Guardo un po' le spine, sono una strategia evolutiva molto utile. È interessante, interessante. Più che altro con questo tuo discorso, con questo tuo racconto, mi immagino tutta una serie di scenette. E no, cara, esatto. Ma io la voglio prima, no, esatto. Tesoro. Ma...
Esatto. E quindi spesso ci sono, insomma, varie frasi che iniziano con «è perché le tue piante!»
Bello, bello, grazie. Seguiamo la nostra rubrica Pianta Storie, oggi molto molto popolata, come avete sentito, con la prossima Pianta Storie. Eccola qui.
Ciao a tutti.
Ciao.
L'ospite che ha appena parlato mi ha infatti ricordato un aneddoto di infanzia, quando in una casa in Calabria, dove solevamo trascorrere le vacanze estive, e c'erano tantissimi bambini e moltissime piante ed alberi, fichi soprattutto, e ricordo che tra piccolissimi, quindi 4-5 anni, io ero affezionatissima invece a questo cactus, e non so perché si creassero dei dibattiti sul valore delle piante. Io difendevo a spada tratta questo cactus, che era la mia pianta preferita, molto meglio che dei fiori, dei frutti, aveva queste spine fantastiche, se non che l'anno dopo era il tipico anno in cui si imparava ad andare in bicicletta, no? Quindi quei 4-5-6 anni era il momento. Parto io sulla mia biciclettina senza ruote, felicissima, autodidatta, quindi insomma entusiasta di questa, compiere questa avventura, e mi sfrango ovviamente esattamente nel cactus. Quindi ho passato, diciamo, le 3-4 ore successive con mia nonna che mi estraeva gli aculei dalle gambe, si può dire culo. E quindi da quel momento non è più stata la mia pianta preferita, però...
Ma te non lo vuoi sapere, ma la mia storia che ho raccontato è molto simile alla tua.
Sì? Cioè, tu trascorsi...
Per il mio compleanno sono finito dentro un roseto.
Ah. Non ti piace quando ti regalano le rose, adesso le conservate, le rendi. Hai fatto pace col tuo trauma.
Bello, bellissima, bellissima storia anche questa. No, ci sta, seriamente. Grazie. Allora, quindi avremo un'ultima, eventualmente, così, in modo informale e assolutamente non perentorio e non di minaccia, figuriamoci. Un'ultima storia, forse. Vai, eccola qui.
Ciao. Ciao a tutte. E allora, la mia pianta storia è una storia che con le piante c'entra in modo un po' collaterale, però vabbè. Praticamente, da piccola avevo letto un libro che si chiamava Mio nonno era un ciliegio, esatto, e non avendo mai conosciuto il mio nonno materno, mi ero convinta che il ciliegio a casa dei miei fosse mio nonno. Ci trascorrevo un sacco di tempo. Fino a quando una volta all'elementare ho dovuto disegnare la mia famiglia. Mamma, papà, mio fratello, eccetera, e il mio nonno l'ho disegnato a forma di albero, e le mie maestre hanno pensato bene di chiamare i miei e avvisarli che non conoscevo la differenza tra alberi e persone. Basta, la mia storia è finita.
Quando si dice gli educatori, quelli forti.
No, ma è una storia bellissima.
E pensate che non la voleva, non la voleva raccontare, non ci credere. È la storia più bella assoluta.
Bellissima, veramente bellissima. Ah, è un libro bello. Ma ti ricordi di cosa parla questo libro? Eri piccola. Ok. No, bellissima però. Grazie davvero, davvero tanto. Ed eccoci qui, giunte alla fine di questa grandiosa puntata. Ringrazio davvero tutte voi che siete venute a supportarmi in regia. Grazie tantissimo per tutte queste piantastorie a dir poco emozionanti, ve l'assicuro. E spero, non so, mi piacerebbe avere un feedback un giorno dalle ascoltatrici per capire se queste emozioni passano anche attraverso i microfoni, nonostante appunto sia solo un contenuto audio e non video e così, ma spero vivamente di sì. Non so se volete salutare o dire qualcosa ai microfoni, ricordatevi che non tornerete mai più qui, non ci sarà assolutamente mai più modo per, quindi tuttora, subito.
Aug.
Comprate tante piante.
Bravo, bravo.
E regalatele.
Regalatele, ci piace, ci piace. Benissimo, allora si conclude qui la puntata odierna. Ci sentiamo di nuovo con Nervature un lunedì alle 19, senza precisare quale, quando, come e dove. Vedremo, vedremo. E rimanete ovviamente connessi su Radio Wombat a seguire, probabilmente sentirete o le porte di Tannhäuser o oppure Slick Chick, quindi rimanete assolutamente connesse. Vi auguriamo a tutte una buonissima serata e Wombat.